Guarda tu di chi vi parla, è Claudio Simeone insieme a Francesco. Prova a parlare Francesco, vediamo che microfono sei.
Saluto tutti quanti gli ascoltatori.
Perfetto.
Siamo sì.
Sì, ti ricordo che sono Claudio Simeone, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, nella trasmissione di oggi parleremo un po' di fatti, diciamo così, fatti contingenti, fatti di cronaca, altri fatti di cui anche Francesco ha il materiale. Per cui sarà una trasmissione, come al solito, che andrà un po' alla mano, insomma, io ho varie notizie ritagliate, sistemate, poi quella questione di sistemare la casa era un po' un casino. Più che altro, niente, quello che mi ci tenevo invece a dire è che prima di dare la parola a Francesco, che presenterà un po' di appuntamenti, io non ci sarò, per cui giovedì prossimo ci sarà Francesco da solo.
E Claudio ha un pesante turno di lavoro.
Veramente vado in vacanza. Tanto per essere chiari, andrò in terra toscana a ringraziare gli Etruschi con l'amico Ferdinando. Sempre che l'amico Ferdinando mi telefoni, visto che dobbiamo, o gli telefonerò io stasera, perché dobbiamo mettersi d'accordo quando partire, come partire.
Non dire queste, che dopo appunto di che ci parliamo in codice.
Ci parliamo in codice? No, per carità, guarda, se ci sono le persone che proprio non parlano in codice, siamo proprio noi, al di là di, anche perché non abbiamo neanche cosa a dirci. Niente, ci sentiamo per appuntamento per partire, insomma, con Ferdinando e invece andiamo una settimana in Toscana, in pratica, non fare assolutamente niente, perché dopo sti lavoracci qua, la stanchezza è immane. Allora, niente, queste notizie che parlerò oggi, mentre invece la trasmissione dalle 19 alle 20, visto che vi devo lasciare, vi faccio una delle trasmissioni più corpose e più intense che ci siano. Vi parlerò della nascita dell'idea del creazionismo partendo dalla struttura emozionale, prendo come traccia il corpus hermeticum. Il corpus hermeticum, che secondo me è il testo base dell'origine del creazionismo, anche perché quello della Bibbia è talmente idiota che è neanche da prendere in considerazione. E parleremo anche di una serie di elementi fondamentali fra creazionismo ed evoluzionismo. Ma questo comunque ve lo lascerò per questa sera dalle 19 alle 20. Adesso intanto lascio la parola a Francesco, che parlerà degli appuntamenti e poi andremo via la trasmissione.
Sì, ricordo un po' di appuntamenti e poi casomai ricorderemo anche un'iniziativa. Allora, io ricordo che giovedì prossimo, giovedì 13 luglio alle ore 21, al pub Imbolc in via Aureliana a Montegotto Terme, ci sarà il minuto dei pagani dei Vican del Veneto, un incontro di conoscenza, scambio di opinioni, di chiacchierata e tutto quello che può essere un incontro informale, appunto, fatto in un locale pubblico. Poi c'è un secondo appuntamento, che è una presentazione. Sabato 22 luglio alle ore 20 a San Drigo, presso la biblioteca comunale, il nostro amico Silvano Lorenzoni terrà la presentazione dal titolo Lituania Pagana con diapositive. Silvano è stato parecchie volte in Lituania ospite degli amici di Rumova, che fanno parte appunto del VCER, ha conosciuto, studiato, visto e vissuto appunto la realtà della Lituania dal punto di vista anche religioso e culturale. Ha trattato vari argomenti, da cui appunto ha scritto anche su Velinas, che è una divinità principale del pantheon delle popolazioni lituane. Velinas è una divinità raffigurata appunto come Pan. Esiste di Velinas un museo, chiamato Museo del Diavolo, perché i cristiani, usando l'iconografia di Velinas, che è simile a quella di Pan, hanno detto che era il diavolo, e comunque il culto è sopravvissuto, e visto questo appunto Museo del Diavolo, che è in realtà Museo di Velinas. Tutte queste cose appunto ce ne parlerà, le verranno illustrate con diapositive, che sono tra l'altro parecchie, perché sono oltre 60, quanto mi è stato detto, appunto sabato 22 luglio alle ore 20 alla Biblioteca Civica di Sant'Andrea. Rimane poi l'appuntamento classico ad agosto della Devotio, lì la data appunto sarà da fissare, però appunto c'è tempo, e voglio già cominciare anche a ricordare che domenica 3 settembre a Cittadella c'è la festa dei Veneti. Come sempre noi quest'anno saremo anche presenti con la Dea Reitia, andremo in sfilata con la Dea Reitia, e logicamente abbiamo scelto ogni anno di avere delle tematiche. Quest'anno cercheremo di illustrare, per quanto c'è nei tempi, nei modi e nelle possibilità, il discorso di Paolo Sarpi, visto che sono i 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia. 400 anni in cui appunto la Chiesa Cattolica, il Vaticano, cercò di fare un'ampia guerra di scomunica, di interdizione, appunto come veniva chiamato, di e trovò in Paolo Sarpi, che era un sacerdote, un difensore dei diritti dello Stato. Allora, io vorrei appunto ricordare questo intervento, visto che nessuno l'ha quasi festeggiato, ricordato o avuto memoria, a parte il Corriere del Veneto che gli va riconosciuto di essere occupato, vorrei partire, se cade ho tempo, sì, dall'antefatto. Allora, vi prendo non un mio commento, ma vi leggo da Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone, Storia di Venezia, vi leggo qualcosa che ha a che fare appunto con questa storia di Paolo Sarpi e appunto dell'interdetto della Repubblica di Venezia. Scrive Alvise Zorzi: nell'agosto del 1605 un tal canonico Scipione Saraceni di Vicenza era stato arrestato d'ordine del Consiglio dei Dieci per volgarissimi reati comuni. Il 10 ottobre dello stesso anno i Dieci avevano fatto arrestare l'abate di Nervesa, conte Marcantonio Bradolin, accusato di omicidi, stupri, violenze d'ogni genere. Strano? Mi sembra che anche recentemente ci sono state...
Sì, ma ce n'ho anche di attualissime, Francesco.
Nessuno dei due arrestati era rivestito dell'ordine sacro, erano entrambi semplici detentori di benefici ecclesiastici e soprattutto fior di canaglie. Ma il Papa, con un passo diplomatico urgente del nunzio a Venezia, ne chiedeva l'immediata consegna al foro ecclesiastico e, con l'occasione, chiedeva l'abrogazione immediata di due leggi con cui lo Senato aveva vietato le erezioni di chiese, ospedali e luoghi pii senza esplicita autorizzazione del potere civile. Ricordo due leggi, le ripeto la frase, due leggi, con le quali il Senato aveva vietato le erezioni di chiese, ospedale e luoghi P senza esplicita autorizzazione del potere civile e aveva subordinato al proprio consenso l'alienazione di beni immobili ad ecclesiastici, con l'evidente preoccupazione di non alimentare la formazione di una massa importante di beni religiosi come era accaduto altrove. Allora, prosegue più avanti sempre Alvise Zorzi nella Storia di Venezia. Comunque, alle furibonde espressioni verbali di Papa Borghese, l'ambasciatore Agostino Nani dava una risposta estremamente ferma e dignitosa, una risposta che forse qualche politico italiano dovrebbe imparare. Diceva appunto Agostino Nani: i veneziani nati in libertà non erano tenuti a render conto delle operazioni loro se non al Signore Dio, unica superiore al doge nelle cose temporali. Si prosegue più avanti sempre Zorzi e disse: era il 10 gennaio 1606, due settimane dopo veniva nominato consulte di iure teologo e canonista della Serenissima Repubblica con lo stipendio di 280 ducati l'anno fra Paolo Sarpi dell'Ordine dei Servi di Maria, ed è questo che ha difeso la Repubblica di Venezia pur essendo appunto un teologo e pur appartenendo a un ordine religioso. Il 17 aprile del 1606, da lettura in concistoro di un monitorio che, è stato detto, costituisce un vero e proprio ultimatum. Se entro, e qua appunto si riferisce a quello che dice il Papa, se entro 24 giorni i due prigionieri non saranno stati consegnati e le tre leggi non saranno state abrogate, il Senato sarà scomunicato e tutto il territorio della Serenissima sarà stato colpito dall'interdetto, cioè dal divieto di qualsiasi funzione religiosa, compresa l'amministrazione dei sacramenti. Come si vede appunto, l'imposizione è forte e la Repubblica di Venezia non si piega. E dice il Zorzi: la Repubblica diffonde sotto il titolo di protesto il 6 maggio del 1606, nel quale l'ultimatum papale viene dichiarato nullo e privo di valore. Io vorrei vedere che qualche politico italiano contemporaneo, di fronte alle parole di Ruini della Chiesa Cattolica, gli rispondesse che quello che dichiara è nullo e privo di valore. Non so se troveremo un politico in tutti i nostri parlamentari capaci di questo, e parlo anche di qualche segretario di partito.
Fu una delle prime espressioni politiche del libertinismo questa,
E ora, sempre per concludere, per ricordare questo particolare, dice: i teatini cappuccini che non se la sentono di obbedire se ne vanno, i gesuiti che hanno tentato di rimanere pure osservando le disposizioni del Papa sono espulsi. Cioè la Repubblica di Venezia dice: o obbedite alle leggi della Repubblica di Venezia o anche se siete religiosi e rappresentate Dio ve ne andate, e se ne vanno
a testa bassa,
sono espulsi, è necessario proteggerli con una scorta armata dalle ostilità del popolino che li saluta col poco diplomatico augurio andei malora.
Sì, perché il problema è che loro tentano di mettere in scena la cacciata da Venezia e Venezia per tutta risposta hanno fatto che aprire le chiese e dimostrare quanta gente, quanto oro si stavano portando via sotto i sai. In realtà avevano saccheggiato tutte le chiese veneziane, per cui chiaramente quando se ne vanno il popolo è incazzato nero.
E per ridicole, prego sempre in questo particolare, per ridicole che siano le esagerazioni del cardinale Baronio, quando afferma in concistorio che il clero è trattato a Venezia come gli ebrei in Egitto dal biblico faraone, è certo che il governo agisce con estrema fermezza. Un parroco di Venezia che non vuole dire messa si trova una forca rizzata davanti a casa, con l'invito a scegliere tra la messa e la corda. Al vicario capitolare di Padova, che dice di voler seguire l'ispirazione dello Spirito Santo, il podestà veneziano risponde che lo Spirito Santo ha già ispirato i dieci a impiccare chi disobbedirà al protesto. Il risultato è che tutto continua a svolgersi come se l'interdetto non fosse mai stato promulgato. Perfino la professione del Corpus Domini si svolge con la solennità consueta. E come vedete, di fronte a uno Stato che è capace di rivendicare il suo diritto di essere Stato e di fare le leggi e di disporre per i propri cittadini, si piegano anche il Vaticano, cosa che non avviene adesso, perché se il Vaticano, la Chiesa Cattolica e i cristiani dicono che una legge non piace, subito si appunto i politici ad assecondarli. Il referendum sulla fecondazione assistita è stato un qualcosa di ben significativo. E a chi ricorda scontri di civiltà c'è un piccolo particolare, è sempre riportato appunto dal Zorzi nel libro La Repubblica del Leone. Persino i turchi avevano preso posizione offrendo aiuti alla Repubblica. Ecco, di conseguenza penso che scontri di civiltà fossero non tanto tra una visione monoteistica dell'imposizione, perché qua ci ricorda che persino i turchi avevano preso posizione offrendo aiuti alla Repubblica Serenissima. Questo era appunto per dare un piccolo assaggio di quello che cercheremo di documentare e di ricordare, visto che questo interdetto dà parecchio fastidio perché rappresenta forse una delle più consistenti affermazioni
l'inizio,
dello Stato
laico. Cioè praticamente l'inizio della sconfitta del Vaticano, cioè il Vaticano che era padrone degli imperatori, che si permetteva di scomunicare gli imperatori, li costringeva a strisciare in ginocchio e baciare i piedi del Papa, da quel momento è cambiata la velocità, cioè da quel momento la società civile ha cominciato ad avere il predominio sul Vaticano, praticamente sul Dio dei cristiani, perché alla fine è su questo, ed è stata in effetti la Repubblica Veneta a cambiare la velocità. Sono state praticamente le repubbliche marinare che hanno cominciato ad introdurre nella società civile degli antichi principi pagani, cioè mentre prima il cattolicesimo imponeva i commerci solo a chi veniva battezzato, per esempio con i vichinghi e popolazioni nordiche si era inventato il battesimo fittizio, no? Per poter trafficare, per poter vendere e commerciare, e la Repubblica Veneta dice invece noi commerciamo con tutti e i principi devono essere quelli del, fra virgolette, onestà del commercio. Poi sappiamo che cos'è il commercio tutto sommato, però la relazione fra gli uomini avviene fra merci che vengono date e merci che vengono ritirate. Non chiedo più all'uomo di mettersi in ginocchio, di darmi la sua anima, di convertirsi per avere le mie merci, cioè non lo ricatto più. Io porto una merce che ha un valore, l'altra persona mi dà una merce che ha un valore, io valuto, prendo l'altra merce e gli lascio le mie. Questo era il valore che c'era, e la merce che io presento è onesta, perché non gli do merce marcia, cioè gli do merce onesta. E questo è l'onestà del commercio, diciamo così, che non è l'onestà del commerciante. Il commerciante deve far fesso l'altro per avere il maggior profitto, questo è un discorso, ma la merce che presenta è la merce onesta, cioè la merce che non ha niente dietro, cioè che non chiede all'altro di sottomettersi, di mettersi in ginocchio, di pregarlo, eccetera. E questi valori, che sono valori dell'antico commercio, delle antiche popolazioni, vengono ripresi dalle repubbliche marinare e vanno a scalfire quello che è il potere della Chiesa, cioè il commercio prima, la religione dopo. Naturalmente sappiamo quali sono i connubi che andranno avanti per secoli e tuttora, insomma.
Sì, ecco, io appunto sono partito da ricordare appunto la storia dell'interdetto e che cosa succedeva nella Repubblica di Venezia 400 anni fa, perché sono stati 400 anni dell'interdetto. Ma sull'argomento non è che le cose siano andate in una capacità di mantenere quelle conquiste. Allora, prendo quello che scrive un magistrato, il presidente aggiunto della Corte di Cassazione, e dice, questo magistrato dice, spesso si dimentica o si finge di dimenticare che quando il Papa o la CEI assumono determinate posizioni in materie che riguardano anche lo Stato, lo fanno non solo come capi spirituali dei fedeli, ma anche come rappresentanti di un ordinamento internazionale. Dice che le iniziative del Vaticano, che palesemente interferivano col proprium dello Stato, cioè dopo 400 anni, dopo che la Repubblica di Venezia ha avuto il coraggio di difendersi, aggiunge sempre Paolo Dusi, presidente aggiunto della Corte di Cassazione, in fondo avevano ragione quei vescovi che protestavano di non aver mai chiesto privilegi, in effetti li ottenevano senza che fosse necessario richiederli ufficialmente. Ma aggiungiamo ancora una cosa, dice, ma se il rapporto è tra ordinamenti indipendenti e sovrani, non è logico e fisiologico che in materie che non riguardano la fede e sulle quali lo Stato si appresta a legiferare, ai rilievi del rappresentante di uno risponda, dell'uno risponda in quanto tale un rappresentante dell'altro? E perché mai l'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, si mostra indignato perché il presidente Bertinotti pretende di dare lezioni al Papa? Se si trattasse di questo, ben più anomale sarebbero le lezioni che ripetutamente la Chiesa suole impartire ai rappresentanti dello Stato. Ma la questione è ben altra. Chi dichiara di volere un confronto leale e sereno non può poi pretendere che l'interlocutore debba limitarsi a osservare il silenzio.
Scusa, questa di cos'è e quando è?
Sabato 24 giugno 2006.
Di cosa? Di che giornale?
Corriere del Veneto.
Corriere del Veneto, interessante, sì. Io non ce l'ho.
E prosegue sempre più avanti, appunto, Paolo Dusi, presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Le si addebita, parlando del caso di Rosi Bindi, le si addebita lo sforzo sovraumano di cercare argomenti per difendere posizioni indifendibili almeno dal punto di vista cattolico, così disvelando un equivoco di fondo. Quale sia il fondamento delle convenzioni espresse, perché mai un ministro dello Stato italiano dovrebbe preoccuparsi che le proprie iniziative siano difendibili dal punto di vista cattolico? Non si deve piuttosto chiedere di preoccuparsi del fatto che tutti i cittadini cattolici non possano sentirsi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento statale? Perciò capite quanto è importante, dopo 400 anni, ricordare un tipo come Paolo Sarpi e i 400 anni dell'interdizione della Repubblica, con avendo due effetti, che la Repubblica di Venezia, la Serenissima, si difese, impose al Vaticano la legge dello Stato, e noi siamo al contrario, in cui lo Stato italiano si sottomette totalmente al potere della Chiesa Cattolica. Per questo è così importante ricordare appunto il discorso dell'interdetto di Paolo Sarpi dopo 400 anni.
Va bene, Francesco. Io qui c'ho un po' di notizie brevi, ti interessano?
Sì, vai pure.
Sai quei trafiletti che nessuno legge, che lasciano là, no? Poi li raccogli e... Allora, cominciamo dall'India, che dovremmo fare parecchi ragionamenti anche con gli amici indù. Vietata la cremazione pubblica alle prostitute. A Sanara, nello stato del Bihar, uno dei più poveri dell'India, è stato deciso di proibire alle prostitute affini, nonché a chi lavora con loro, la cremazione dei corpi, secondo l'uso indù nei luoghi comuni, sui gradini lungo i fiumi e in crematori pubblici. Per loro resta la possibilità della cremazione in cortili privati. Questo sarà un discorsetto che dovremo fare con gli indù quando li incontreremo, visto che avremo occasione presto di incontrarli. E non ci piacciono quando le persone giudicano o incasellano le persone attraverso il sesso. Questa è una cosa. Accolico nell'Alto Lario Leccese, prete pedofilo, paesino in rivolta. 3 luglio 2006. Lecco. Arriva un prete accusato di pedofilia e i parrocchiani si ribellano. Succede a Colico Lecco, nell'Alto Lario, dove si sono levati forti proteste per l'annunciato arrivo. Come coadiuvatore di Don Mauro Stefanoni, 38 anni, il prete della parrocchia di Laglio e Carate Urio, Como, finito sotto inchiesta l'anno scorso per l'infamante accusa di pedofilia ai danni di un 12enne disabile. E questo, vi ricordo sempre che la pedofilia è imitatio Christi, e vi ricordo che se avete firmato per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica avete finanziato l'attività dei preti pedofili, pertanto avete delle responsabilità dirette e morali in ogni atto fatto da preti pedofili nei confronti dei ragazzini. Altra cosa dalla Malesia: soldi agli islamici che sposano pagani. Membri estremisti dell'opposizione islamica hanno deciso di stanziare $2,700, circa 2,2 euro, per incentivare i predicatori musulmani a contrarre matrimonio con membri di comunità indigene e pagane, con lo scopo di convertirli all'Islam. Lo hanno riferito fonti ufficiali del partito Islams Malaysia, che hanno pubblicizzato il progetto chiamando in causa sia le donne che gli uomini musulmani per sposare e poi convertire alla loro religione persone appartenenti alle comunità indigene. E siamo alle solite, no? Cioè, vediamo i metodi, vediamo che hanno molte musulmani e cristiani hanno molte ragioni, molte verità di fede, e usano le loro verità di fede per convincere le persone, no? Con i soldi, con la tortura e con l'omicidio.
Sì, beh, difatti io vorrei così agganciarmi a questo, perché c'è stato un bell'articolo.
Sì, ma c'è un altro prima, no, Francesco, mi dai un secondo ancora? Perché in Zimbabwe diventa legale la stregoneria, è importante, no? Cioè, nuovo passo verso la liberazione dal colonialismo britannico in Zimbabwe. Dopo l'esproprio delle terre dei bianchi si era deciso di abolire una norma imposta nel 1889, indovinate da chi, che proibiva la pratica della stregoneria, eccetera. Dopo il limite dell'articolo ve lo leggo.
Beh, a parte, c'è un discorso fondamentale, che in Africa purtroppo la caccia delle donne considerate streghe o stregoni è ancora molto praticata.
Sì, è molto praticata, ma il problema grosso è che quasi tutta la stregoneria africana è una stregoneria legata alla guarigione. Sì. Perché purtroppo non esistono medicinali, esiste solo la conoscenza del territorio, e quello che gli arriva di solito sono roba scaduta, scarti di magazzino, roba che andrebbe smaltita con tanti soldi, e invece gliela mandano a loro per fargli ammalare di più. Cioè, il problema è veramente grosso, e in realtà quasi tutta la stregoneria africana è legata ai curanderos, cioè ai curatori in pratica. E naturalmente ai colonialisti faceva comodo che esistesse la proibizione della stregoneria, perché così potevano vendergli le loro medicine scadute. Questo è la vera questione. Parlare dello stregone africano e parlare di noi che facciamo stregoneria, in realtà parliamo della stessa cosa, ma la stessa cosa in situazioni completamente diverse. Perché se è vero che io posso parlare di follia controllata, è altrettanto vero che nel momento stesso in cui arriva l'alluvione e tutte le case vanno sotto acqua, devo rimboccarmi le maniche e tirare fuori la roba dal fango. Cioè, e questa è la condizione per cui faccio stregoneria, e la stregoneria ha la qualità della situazione in cui viviamo. Vai, Francesco.
Sì, ecco, io vorrei agganciare due notizie che danno, partendo dall'ultima. E il fatto, sai, che il discorso dell'Africa, il discorso della stregoneria, a parte che purtroppo tutto il continente africano ormai è una cosa endemica, la caccia alle donne streghe, gli stregoni, esatto, con omicidi o uccisioni consistenti.
E volute dai missionari.
Dei missionari, beh, d'altronde i missionari sono quelli che fanno il maggiore.
O comunque da chi è stato addestrato dai missionari.
C'è anche da ricordare che noi lo ripetiamo, che anche bisogna stare attenti di come si aiuta l'Africa, perché certe volte, pensando alle organizzazioni umanitarie, in realtà distruggono la piccola economia che sopravvive in quel paese. Ma ad aggiungere quello che ha detto appunto Claudio, c'è un articolo del venerdì 30 giugno del Corriere della Sera, e dice: quando la carità si trasforma in industria, e parla della donazione di 30 miliardi di dollari fatta da un miliardario americano che si chiama Buffett. Dice: generoso e programmatico, usa la fondazione di Gates come un fondo di investimento. Ecco, perciò di fronte a qualcuno che usa il solito fattore della sofferenza, delle immagini di gente che muore di fame, di gente che soffre, bisogna stare attenti a un inganno che si nasconde dietro l'immagine. E soprattutto questo serve per mandare ulteriori missionari, soprattutto per colonizzare una nuova colonizzazione dell'Africa. E soprattutto l'Africa non si aiuta e non si sostiene di fronte alle persone che dicono che fanno grandi cose, perché in realtà anche in questo caso serve soltanto come fondo di investimento. E se è il Corriere della Sera che dice questo, pensate cosa potremmo commentare e aggiungere a noi come pagani. E allora diamo un piccolo contributo nel capire che di fronte anche ai bravi sacerdoti che ci vengono propinati con l'8 per mille che aiutano i poveri che stanno in Africa, In realtà queste stanno a cancellare la loro cultura. Io voglio ricordare che proprio quest'anno un cardinale ha detto che molte delle prostitute che sono sulle nostre strade, per esperienza del terzo mondo, sono state deportate qui dalla Chiesa Cattolica, e ho usato il termine di sradicamento culturale. Perciò stiamo particolarmente critici nei fronti ai fenomeni che si possono presentare come emozione dell'aiutare il povero, perché in realtà del povero a tutti i cristiani non interessa niente, serve soltanto per trovare un sistema di sopravvivenza del loro sistema economico di dominio.
Beh, io avevo un articolo che adesso stavo sfogliando per vedere di trovarlo, abbastanza recente, in cui praticamente tutti gli aiuti che sono stati comperati dagli Stati Uniti per l'uragano Caterina che ha preso Chicago, in realtà era tutta roba marcia e tutta roba assolutamente inservibile che le aziende non avrebbero mai vendute, e tutti,
esatto,
gli stanziamenti degli tutti gli stanziamenti degli Stati Uniti sono andati a favorire quelle aziende che hanno smaltito i loro magazzini rifilandole come roba buona, addirittura cose che erano pure semplice acqua fresca, cioè l'hanno fabbricata apposta acqua fresca al posto delle flebo, proprio per riuscire a smaltire e avere i soldi e avere i denari. Per cui ricordate, ogni volta che date un euro per l'Africa uccidete un africano, cioè, tranquillamente, cioè, non c'è neanche bisogno di star lì. Aiutare gentaglia assassina come missionari cattolici è uno dei peggiori reati che esistano, perché significa distruggere il tessuto sociale africano. Se in questo momento i missionari cattolici non ci fossero, i cristiani in generale, perché poi ci sono anche tutti gli altri, arrivano, poi arrivano anche i musulmani, poi si scannano fra di loro sulla pelle della gente, per cui è effettivamente tutto un puttanaio. Beh, se venissero fermati in questo momento ci vorrebbero 200 anni per ripristinare una situazione sociale appena passabile. Tenete presente quanti danni questa gente fa.
Sì, anche perché ricordate che non esiste nessun missionario che sia protestante, cristiano, musulmano, che sia lì in buona fede, è sempre lì in malafede. Perciò anche di fronte alla persona che vi può sembrare, in realtà è all'interno di un'organizzazione, di un meccanismo che permette il mantenimento della condizione di disgrazia dell'Africa.
Ci sono stati un paio di episodi di accoltellamenti di preti in Turchia. Non sono accoltellati, cioè subito qualcuno, qualche vescovo ha detto in Turchia siamo odiati. Certo siete odiati, perché andate a distruggere un sistema sociale per imporre quello che è un dio assassino, che è lo stesso di assassino dei turchi, mandate là a giocare semplicemente per contendervi le persone come bestiame, le persone trasformate in bestie. Andate là solo per saccheggiare il sistema sociale. È chiaro che dopo chi sta da una parte e chi sta dall'altra si arrabbia, perché non ha nessun arme. I poveri fanno schifo, perché i poveri non hanno la possibilità di usare la polizia, la finanza, di usare miliardi per strozzarvi. E i poveri fanno schifo perché pigliano un coltello e ve lo piantano. Certo che fanno schifo i poveri. Quando farò schifo questi poveri, porca miseria. Hanno soltanto i sentimenti religiosi, l'unica cosa che è andata ad offendere, è l'unica cosa che hanno.
Sì, ma poi sai, non è che loro vanno ad aiutare, vanno sempre a creare una situazione di disagio, e poi sfruttando il fatto che possono avere l'8 per mille, i finanziamenti, le donazioni, vanno sempre a creare povertà, perché logicamente noi abbiamo l'esempio classico delle messe per i defunti fatte in Italia e in Europa, in cui queste qua appunto vengono delocalizzate, la gente paga decine di euro per farle fare dire qua in Italia e poi vengono vendute sul mercato indiano.
Praticamente sono gli indiani che fanno le messe e vengono trasmesse.
È certo che la differenza
costa meno,
si chiama delocalizzazione religiosa, però fa ridere. Però provate a pensare cosa succede in paesi come l'India, in cui pochi dollari fanno la differenza tra la ricchezza e l'estrema povertà.
Sì, certo,
persone che invece di impegnarsi, di usare la loro cultura per realizzare società, imprese, lavorare, d'altronde sai, prendersi qualche dollaro, sta lì a dire delle preghiere.
Sì, è meno faticoso che non portare tonnellate di ferro, vero?
Non possiamo neanche dire che sono stupidi.
Sai che ci sto pensando anch'io, tutto sommato. Fare un po' di mamba, posso prendere più soldi che non andate spostato nel latte di ferro, no?
Sì.
Ci sto pensando in effetti.
Però logicamente cosa succede? che si crea una serie di parassiti, perché poi di dipendenti, e logicamente di sradicati, e di gente che è completamente sotto controllo e con la più completa dipendenza. E alla fine che cultura, che preparazione, che adesso, volontà possono avere?
Se lo dico io, se mi dai 5 minuti per incazzarmi. Sembra che ultimamente ci sia uno sport che sta vigendo in Italia ed è il tiro al cassonetto, nel senso che si prende una persona e la si butta nel cassonetto. È un nuovo sport molto in auge in Italia, anzi prima magari si massacra di botte, no? Cioè bambine, donne, uomini, vecchi, gente che non si può, e dopo si butta nei cassonetti. Cioè questo piacere di essere padroni delle persone, di poter distruggere le persone, di costringere le persone a strisciare. È venuta fuori la notizia oggi che quel disgraziato che ha ammazzato di botte la bambina, l'ha ammazzato di botte perché la bambina era indemoniata. Lei piangeva, e allora l'unica soluzione cosa c'è quando una bambina piange? Si lega, si riempie di botte, la si strozza, si butta via. Cioè, quest'altro è stato piantato dalla moglie, l'ha massacrata di botte e dopo l'ha buttata nel cassonetto. Penso questo modo di essere è estremamente monoteista, cioè è costruito attraverso l'educazione che viene data da gentaglia assassina come Scola, come Mattiazzo, facciamoli qualche nome, come Rubini, come Ratzinger. Cioè questa gente sta seminando questo nel sistema sociale in cui viviamo, la pretesa di onnipotenza. Tu sei una merda, non sei una persona, io non ti devo considerare una persona, posso spaccarti, romperti, buttarti nel cassonetto, io rappresento Dio, io sono il Dio padrone, come ti permetti tu di pretendere qualcosa da me? Come si permette alla donna di andare via, alla bambina di frignare o stato? Io sono il tuo padrone. E questa patologia psichiatrica è imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, ma con una violenza che viene fatta sui bambini all'interno degli oratori. È qualcosa veramente di micidiale. E nonostante questo, Ratzinger non è ancora stato arrestato. Cioè, questa è la cosa che veramente da indignarsi. Cioè, lo sport del cassonetto è lo sport del cattolicesimo, è lo sport che viene imposto negli oratori, ed è veramente una cosa vergognosa che sta venendo. Qua a Maerne hanno preso la donna, l'hanno ammazzata di botte e l'hanno seppellita viva. Conosco un po' di gente di Maerne, non ce n'è uno che sia diverso da quello che picchia le persone e seppellisce vive, perché tutti vengono fuori dallo stesso ambiente, vengono fuori dall'ambiente dell'oratorio cattolico, dove si insegna ad essere uguali al Dio padrone, che si può ammazzare la gente e si può seppellirla viva. Ed è una cosa veramente vergognosa. E la vedi, questo atteggiamento, nel modo di essere, nel modo di rapportarsi delle persone. Tutti sono furbi, tutti la mettono in culo agli altri, tutti sono meglio degli altri, tutti sono meglio, sanno. Ed è una cosa vergognosa, vai là e li pigli tutti uno a uno, li sputi in faccia uno a uno. Perché questa è l'educazione che porta il cattolicesimo, ed è una vergogna infame. Infatti a Maerne andrebbe condannato tutto il paese, tutto il paese di Martellago va condannato. perché è l'effetto dell'educazione delle parrocchie, Francesco.
No, vedi, c'è il discorso da fare, che da fatti di cronaca bisogna sempre risalire da dove l'origine delle cose. E il fatto, sai, che ci sia questa volontà di annientamento di un avversario, di un oppositore, della cancellazione, dell'uccisione, della sofferenza, appartiene sempre alla volontà di tutte le religioni monoteistiche, perché in tutti i monoteismi la cosa più semplice che fare è uccidere le persone. Perché partiamo da lontano e arriviamo adesso. Allora, i bambini che vengono appena nascono, almeno potevano essere dati in affidamento, dati a strutture sanitarie, dati a famiglie che ben volentieri avrebbero adottati. No, la cosa più semplice è quella dell'uccisione. Ma d'altronde, da dove hanno preso questa abitudine in cui i bambini possono essere uccisi? Ricordiamoci sempre che quando il buon Dio dei cristiani vuole portare fuori gli ebrei dall'Egitto, la cosa migliore per dare una dimostrazione alle persone,
ammazza
quanti primogeniti d'Egitto, cioè, e poi logicamente si va a festeggiarlo, d'altronde si fa la Pasqua, si ricorda questo, si dice la potenza di Dio. Certo che quando si dà una religione in cui dice la potenza di Dio si manifesta tramite l'uccisione dei bambini, tramite tutti i primogeniti che non hanno responsabilità, cioè genitori che degli ebrei negano l'esistenza, che hanno la loro vita, cioè al di là del fatto che sia storico o no, però il racconto è sempre qualcosa di fondamentale per chi lo crede vero. E allora, se si va a insegnare che il Dio è potente ed è un Dio che è adorato e che si ringrazia perché salva il suo popolo, perché uccide i primogeniti d'Egitto, ripeti questa cosa, falla andare avanti per secoli, per cultura, e logicamente di fronte a un bambino lo si potrebbe abbandonare, lo si potrebbe abortire volendo, se non si vuole, no, perché
no, non devi abortire, devi ammazzarlo e farlo buttarlo nel cassonetto, non devi abortire, certo. Perché almeno è stato battezzato ed è roba di Dio, no?
Sì.
Non tagliavano la pancia delle donne per battezzare i bambini per prima ammazzarli.
D'altronde, sai,
è una pratica cristiana.
Il peccato del sesso, guai a parlare anche dell'uso del preservativo. Tanti di questi bambini non sarebbero certamente fatti niente in questa maniera se ci fosse stata un'educazione sessuale e il preservativo non fosse diventato un
bene. Alle ragazze e ai ragazzi viene negata la capacità di attrezzarsi anche davanti al sesso, sì. Specialmente davanti al sesso. Cioè, in Africa c'è una guerra in corso fra il Vaticano e l'ONU, perché l'ONU, sì, chiede che vengano applicati i preservativi. Il Vaticano dice no, perché vuole estendere l'AIDS. Quando noi diciamo che ogni cristiano è un criminale che sta diffondendo l'AIDS, cioè sta facendo effettivamente l'untore. Avete presente gli untori dei Promessi Sposi? E quello lo stanno davvero facendo i cristiani, proprio bloccando l'uso del preservativo. Cioè stanno facendo gli untori per diffondere l'AIDS il più possibile. Contro l'ONU che sta cercando di mettere in atto azioni diverse. Dopo magari qualcuno gli porta anche i preservativi bucati, no? Tanto si vendono.
Io vorrei anche ricordare che ad esempio nelle scuole italiane pochi anni fa ci furono delle polemiche tremende perché qualcuno propose di mettere distributori di preservativi. Scandalo per la morale, scandalo per la fede, scandalo per qualsiasi cosa. E poi i
politici... poi 12 anni vanno incinta a fare gli esami di scuola, no? Giustamente.
Sì, ma logicamente poi sono dei peccatori, poi logicamente si creano situazioni in cui i sacerdoti possono intervenire, poi ci sono tutto qua una cosa che può permettere di creare problemi, di creare sofferenze. Ma voglio ricordare appunto che la polemica che si è fatta sui preservativi, nessun politico l'ha fatta per togliere i crocifissi.
Pensa. Sì. Aspetta, perché io ho fatto una pagina web, stavo facendo la foglia controllata, no? La sto buttando dentro e vabbè, ho trovato un po' di notizie, ho detto ma perché, in che situazione sociale noi facciamo foglia controllata e perché? Oh, la pagina in web è in Federazione Pagana, bella gente. Ma fra le altre cose, in questa pagina ho messo la notizia di Treviso. Ed è la mamma e Mini, niente battesimo. Il parroco ha costretto la donna ad andare a casa e indossare una gonna più lunga. Cioè, no, quello che avviene fra cattolici non è che me ne frega niente, cioè ciò che vuole il prete cattolico dentro la sua chiesa non è una cosa che a me mi tocca, però mi tocca quando le persone vengono umiliate e mi tocca anche per farvi capire il meccanismo con cui si umiliano le persone e si sottomettono. Cioè, una gonna troppo corta per i gusti del parroco ha rischiato domenica scorsa di far saltare il battesimo del piccolo Leonardo, primogenito di Chiara e Rodolfo, una giovane coppia di Cavrie, frazione di San Biagio. Se te resti vestia così, mino te lo batteso. È stato più che il commento, l'atto d'accusa che il parroco avrebbe lanciato contro la giovane mamma, non in disparte a quattro occhi, ma davanti a tutti e in uno dei momenti più intensi della celebrazione del sacramento. Cioè, è una volontà di annientamento questa, perché se avesse avuto la possibilità di usare una frusta avrebbe usato la frusta, se avesse avuto la possibilità di sparargli avrebbe sparato, cioè, diciamocelo questo.
Arrogo, tranquillamente.
Lei si è immediatamente allontanata dalla chiesa, sostenuta dalle amiche che l'hanno accompagnata a casa col bambino. Giusto il tempo di cambiarsi d'abito, ho pensato a Leonardo, racconta il giorno seguente Chiara, e nonostante l'umiliazione e la violenza di quella frase, ma anche di altre che sono seguite, sono corsa a indossare un altro abito che mi coprisse il ginocchio, poi sono tornata in chiesa. A sangue freddo però il giorno seguente i genitori stanno valutando l'ipotesi di intentare un'azione legale. Quello poi è un'altra questione. No, per farvi capire come la volontà di umiliazione delle persone, la volontà di costringerle a strisciare, la volontà di chiedere la carità, no? di rivolgersi al padrone in maniera ossequiosa, è una volontà di distruzione degli uomini, è una volontà di distruzione di quello che è la vita sociale.
Sì, sai, dico, su delle gonne, delle gambe sono sempre legate al sesso, perché io voglio ricordare che proprio quest'anno il direttore di Telechiara ha dichiarato che riceve molte telefonate di protesta dagli ascoltatori cattolici quando durante un rosario vedono una donna con la gonna sopra il ginocchio.
Se voi notate una cosa, da quando è stato inventato, me l'ha fatto notare mia moglie questo, da quando è stato inventato il bikini, no? Cioè questo indumento è entrato nel costume delle persone, se voi notate in giro, la tonicità dei corpi delle donne è aumentata, cioè è aumentata la forza fisica del corpo in sé stesso della donna, per cui voi trovate delle persone di 60, di 70 anni, donne, che possono ancora ballare e ancora avere il piacere della vita, e questo è stato da quando è stato inventato il bikini.
O da quando il corpo si è scoperto.
Certo, vabbè, uso il bikini proprio per avere il massimo della scopertura, diciamo così, che è avvenuta. Sì. Cioè, in pratica noi abbiamo dei settantenni e degli ottantenni che ancora sono in grado di viversi la vita. Probabilmente questa percentuale aumenterà ancora. Cioè, la libido non viene a cessare. Mentre prima, quando il corpo era coperto, la malattia entrava talmente presto nel corpo che già a 40 anni, 50 anni ci si sentiva vecchi. Provate un po' a pensare alle vostre nonne e a voi adesso, a vedere che differenza c'è.
Beh, sai, c'è qualcuno che ha fatto delle studi di genetica calcolando il discorso dell'invenzione della bicicletta, perché uno con la bicicletta poteva andare a trovare delle ragazze più distanti e di conseguenza dice anche dal punto di vista delle, sai, perché se il problema
è vero. Sono sciocchezze, ma cioè, in realtà quelle che sono le nostre abitudini, no? Il nostro modo di vivere, di affrontare la vita, in realtà ci porta a modificare la stessa nostra struttura del DNA, perché noi abbiamo una quantità di struttura di DNA che è molto labile, cioè che è molto mobile, ed è quella che noi incidiamo con la nostra cultura, no? Cioè con la nostra vita, e che poi se abbiamo forza riusciamo anche a passarla ai figli. Cioè esiste tutta questa, d'altronde è una trasformazione che ha miliardi di anni di tempo,
insomma, alla nostra biologia.
Per cui noi più azioni facciamo, più intenti mettiamo, più passioni, più volontà, e maggior ricchezza aggiungiamo alla nostra catena del DNA, che poi questa ricchezza si assomma fino a fare il gene o non fa il gene, questo è un altro discorso, però in realtà andiamo ad ampliare questo, insomma.
Sì, beh, sai, il discorso che facevano, dicevano, ricordo sempre un esperto di pelle rossa, disse una volta, di pelle rossa ha una grande capacità di affermare certe teorie che poi si scoprirono, diceva, come si può modificare il DNA se non tramite il sogno? E di conseguenza il DNA viene modificato da come sogni. Certo che se i cristiani mettono nel sogno la tentazione, l'incubo, il terrore, trasmetterai il tuo DNA
il terrore,
la paura, le cose terrificanti, il peccato. Se invece tu hai un sogno tranquillo, in cui anche se fai sesso nel sogno non hai il senso del peccato, sicuramente il DNA viene modificato. Questi, i peli rossa degli Stati Uniti, l'avevano capito, cioè nel senso che il sogno era fondamentale per cercare di cambiare la cultura. Il fatto stesso di quell'oggetto che ho trovato in giro, che è la trappola per i sogni, cioè che praticamente intrappolava i sogni cattivi, i sogni poco belli, era proprio perché si erano resi conto che tramite il sogno riuscivano a modificare il DNA. Loro lo raccontavano con miti, con leggende, con racconti, ma in realtà è una realtà scientifica che soltanto in questi anni è emersa, è stata riconosciuta dalla scienza, cosa che apparteneva alla loro cultura da sempre.
Se c'è qualcosa da rimarcare della scoperta della scienza ultima, anche la giornalista che ha fatto l'articolo ha rimarcato di quel rapporto che c'è stato fra Atena e Efesto. Cioè in realtà l'olio serviva per fondere il rame, non serviva per mangiarlo, e quella relazione che c'era fra Atena ed Efesto, che viene raccontata in Apollo d'Oro, che dovrò anche rivedermi un po' sto Apollo d'Oro, in realtà non era altro che l'unione fra l'arte del metallo e il fuoco, che può permettere l'arte del metallo. Io ho un amore particolare per Efesto, in realtà, perché ho capito, cioè sono riuscito a capire Era perché ha partorito Efesto da sola, no? In contrapposizione. D'altronde amo molto anche Ares, Idizia e gli altri figli di Era. Però in realtà tutta la vita è preziosa, no? Cioè tutte le contraddizioni, tutte le condizioni della vita sono preziose. Esistono delle condizioni che ti fanno stringere i denti, dicono cavoli, adesso è un bel casino. Però esistono delle condizioni che ti possono favorire, ma è sempre vita, Cioè la vita non ti umilia, non ti mette in ginocchio, non ti dice io sono più forte di te, tu strisci davanti a me. La vita si esprime e ti lascia sempre gli spazi per cui tu puoi agire, o anche puoi anche venire annientato, ma viene annientato nella vita e per la vita, non viene annientato come oggetto posseduto, cioè non ti torturano, non ti portano sul rogo a bruciare lentamente vita, beh, qualcuno si diverte. La vita o vivi o ti annienta o ti fa vivere in maniera dura, ma non ti distrugge la psiche e l'anima. Sì, no, questa perché, è la diversità.
Anche perché le visioni diverse del monoteismo non sempre è quello in cui la vita è un continuum, cioè nel senso che non c'è un'interruzione. E d'altronde sai quello che invece abbiamo nel monoteismo, abbiamo il contrario. Dicevamo appunto, Corriere della Sera, sabato 24 giugno, le religioni fanno fronte comune, affrettiamo l'Apocalisse. Gruppi cristiani, ebrei e musulmani lavorano alla fine del mondo. Certo che, vedi, c'è un problema, gli insegnanti di religione sono a portare questa visione del mondo, quella della fine del mondo e la possibilità che il mondo finisca. E logicamente, sai, quando uno pensa che il mondo stia per finire, si può anche pensare di far accelerare questo e di fare qualsiasi cosa. Se invece noi sappiamo che la vita continuerà sempre, anche il nostro modo di rapportarsi, di essere in contatto, di vivere la vita cambia. Come può essere educativo, come può essere, come può produrre cultura, come può partecipare alla civiltà un cristiano che pensa che fra poco arriverà il Messia e ci sarà la fine del mondo e sarà il giudizio universale? Cioè, qual sarà la qualità, la capacità, la volontà, il desiderio di vivere?
No, nessuno, ma ti dirà anche vivi in miseria perché tanto c'è la fine del mondo, dammi a me tutte le tue ricchezze perché tanto che te ne fai delle ricchezze se c'è la fine del mondo?
Sì, e poi logicamente
poi qualcuno dice però parla contro i ricchi, non è che ha capito molto bene il discorso, eh.
È certo che sai che le persone che si trovano ad avere per gli ultimi 15 secoli il bombardamento della fine del mondo di fronte a un figlio nato nel peccato, nato tramite il peccato, nato col peccato originale, di fronte a questo problema da affrontare, cosa fa? Non trova di meglio che trova a buttarlo nel cassonetto. E logicamente tutti quelli che diranno che verrà il giudizio universale, tutti quelli che sostengono che la fine del mondo è prossima, tutti quelli che sostengono questo, i vari bambini che finiranno fatti a pezzettini, che verranno tritati, che verranno maciullati all'interno di vari cassonetti, finiranno anche col loro contributo, proprio perché non daranno un orizzonte e una possibilità di futuro a quei genitori.
Prova a pensare un po' cosa spinge anche una ragazza a partorire un figlio e poi a buttarlo nel cassonetto. Cioè, gli imbecilli a volte per televisione, perché sono degli imbecilli, non sono in grado di dargli un minimo di dignità come persone, vengono ad affermare: ma come, bastava andare in ospedale, partorivi e sei protetto. Non è vero, manco per niente, è un'infamità, è una menzogna. Vai in ospedale, non vuoi riconoscere il figlio, non sei protetto, vieni massacrato dalle organizzazioni criminali cattoliche. Per cui è veramente un'infamia questo. Se da un lato hai un diritto, dall'altro lato il diritto non lo puoi salvaguardare, perché si lascia campo libero alle organizzazioni criminali cattoliche di non permetterti di usare il tuo diritto. Cioè, questo sono atti di terrorismo. Cioè veramente vuol dire dirgli alla persona di buttare il bambino nel cassonetto. Cioè, è infame la cosa.
Sì. Sì, e poi qualcuno non pensa alla sanità, ma pensa di fare qua delle leggi per mandare i quelli del Movimento per la Vita, direttamente collegati al discorso della Chiesa Cattolica, cristiani al massimo, all'interno degli ospedali. E allora dove può trovare quel sostegno, quell'appoggio, quell'aiuto di cui avrebbe bisogno una ragazza che dalla famiglia non ha avuto educazione, non ha avuto cultura?
Sì, quello che le persone non riescono a capire, persone, no, non le persone, alcuni pezzi di istituzioni, diciamo che alcuni pezzi di istituzioni non riescono a capirla, alcuni pezzi di istituzione lo capiscono ma ci agiscono in maniera malevole e in maniera malsana rispetto a questo. Ciò che non si capisce è che esiste una percezione diversa di quella che è l'istituzione e il suo agire nei confronti della singola persona in difesa. Cioè, la singola persona si trova spesso davanti alle istituzioni sottoposta a delle vere e proprie vessazioni che percepisce come atti di terrorismo assolutamente distruttivi rispetto alla sua persona e alla sua psiche. Ed è questo che le istituzioni, parlo di quelle che oneste, fra virgolette, se ce ne possono essere, non riescono a capire. Che non è che basta che tu fai una cosa, non basta. Perché 100 persone diverse cercano di impedirti che tu quella cosa non la faccia, perché solo perché tu vuoi esercitare la tua libertà, il tuo diritto, per loro diventa una violazione del loro potere, del loro dominio su di te. C'è sempre quella volontà di imporre il Dio padrone affinché poter strupparare le persone. E questo spesso non ci se ne rende conto. Dopo arriva uno che piglia un coltello e impianta in pancia e si dice: ma perché gliel'ha piantato in pancia? Che cattivo e che malvagio che è! Questo si è beccato delle vessazioni per le quali chi gliel'ha fatto doveva essere in galera. Questo non ci si rende conto. E questo è costretto da solo a subire vessazioni fatte da gente che si protegge dietro le istituzioni. Se non ci rendiamo conto di quanta violenza questa singola persona è costretta a subire. So benissimo che il Presidente della Repubblica, c'è stato l'episodio di Scalfaro, dice: io rivendico il mio diritto di dire quello che penso. Grazie al cavolo, Presidente della Repubblica! Ma io voglio vedere l'ultimo dei barboni poter dire quello che pensa quando è incazzato nero come una iena e non ha un bel linguaggio forbito. A vedere se il magistrato o il poliziotto gli permette di dire tutto quello che vuole. Questa è la violenza che le persone subiscono. Cioè, questa incapacità di dire la legge, la norma, la regola, non è più un atto oggettivo, non è più un atto sotto il quale sta la società, ma è una roba che la applico se a me conviene. E questo è vergognoso, veramente infame.
Vabbè. Francesco, sono un po' arrabbiato oggi.
No, aggiungiamo una cosa. Allora, noi abbiamo ricordato molte volte le dichiarazioni di vari vescovi, di vari tipi, tra cui il vescovo di Bologna, che dichiarava ultimamente che non bisogna, che bisogna assolutamente passare dal peccato al reato, nel senso che le due cose sono legate. Solo che noi diciamo sempre alle persone, non ci credono, che esiste una doppia morale. Cioè, quello che i cattolici possono fare, perché sono... Claudio ne ha parlato con il discorso di San Paolo, noi siamo morti per la legge, perché la legge non vale per noi, perciò chi ha sentito le trasmissioni di Claudio sa qual è il concetto. Disse: noi cristiani non abbiamo le regole che sono per gli altri, noi cristiani possiamo fare qualsiasi cosa, agli altri devono sottostare ad altre regole. Benissimo, allora il vescovo il cardinale di Bologna dichiara appunto che la legge italiana dovrebbe essere seguire il reato con il peccato. Succede un fatto così abbastanza anche boccacesco, che è l'inchiesta di Cosenza, di Potenza, scusa, no, quella di Basilicata, in cui che ha coinvolto il re.
Ho capito, sì.
Esatto, sì. In cui il Woodcock dice, di Potenza dice arresta delle persone. Al di là del discorso di tutta la storia, sono degli episodi appunto che hanno a che fare con il sesso. A un certo punto uno degli indagati dice: ma queste non sono persone cattive, le ho conosciute in Vaticano, erano amici del Vaticano. Vabbè, dichiarazione che poi sparisce dai giornali. Esce l'Avvenire, che ha un titolo quasi laico: non confondere il peccato con il reato.
Quando fa comodo, vero?
Aperto in virgolette.
Cioè, io ho un testa di cazzo magistrato qui di Venezia che invece vuole confondere il peccato con il reato perché gli fa comodo vessarmi. Capito? Questa è la differenza.
Insomma, aperto in virgolette, insomma, non c'è il reato, ma al più quello che i cattolici chiamano peccato, che sono due cose ben diverse, che laicamente non dovrebbero coincidere, altrimenti ci si trova appunto tra i talebani, dove per l'osservanza dei sacri testi si va sul patibolo. Così Maria Corradi sull'Avvenire.
Ecco.
E sull'Avvenire, che dire, commenta la revoca degli arresti domiciliari di Salvo Sottile, portavoce di Fini, decisa dal GIP di Roma. In un editoriale dal titolo: se la furia moralistica confonde gli inquirenti. Come se la legge bastasse a rendere tutti più onesti a colpi di codice penale, conclude la Corradi, a redimere l'Italia con le buone e con le cattive, di un'ansia di giustizia quasi idolatrica che spesso, storia già vista, distrugge senza che nulla cambi poi davvero.
Perché ha beccato quelli, vero? Se beccavano i barboni, però non ne fregava niente, anzi venivano anche massacrati dal prete in galera.
Io vorrei prendere le dichiarazioni del cardinale di Bologna, che dice che bisogna riconoscere la valenza del peccato del reato. Come vedete, questo è l'Avvenire, che è il suo giornale, che dice non confondete il peccato con il reato.
Perché quando si becca l'altro, sai com'è.
Perché o sei cattolici e tutto è permesso, o se non sei cattolici, sei schiavi, sei peccatori. Perciò, di conseguenza, questa è la dimostrazione, se non c'era bisogno, di come si possono impiegare per i cattolici le disposizioni, le leggi, gli ordini, i comandamenti valgono per gli altri ma non per loro.
Questo è l'esempio di una società non pagana, dove le persone hanno delle spinte pagane dentro se stesse, cioè quelle spinte di giustizia, quelle spinte di uguaglianza davanti alla legge, e purtroppo sono invece una società che si regge sull'organizzazione mafiosa, che non è l'organizzazione mafiosa alla Totò Riina o quella che conosciamo siciliana, quella che ci viene propagandata normalmente, che quello è un delittuoso un po' diverso, ma è l'organizzazione mafiosa nel senso che io posso applicare la legge se voglio, se no faccio quello che io voglio, perché tanto la legge non è in grado di perseguirmi se io non applico la legge, ma se applico ciò che io voglio. E siccome ciò che io voglio lo applico all'amico del mio amico, che noi due insieme siamo forti, e tu te la pigli in culo. E gli altri, io e i miei amici abbiamo un atteggiamento, tu invece te la devi prendere. E questo è l'attività mafiosa che sta danneggiando e saccheggiando quello che è il paese. Dopo Francesco ha dei problemi che gli hanno caricato di lavoro, ma quello è un altro discorso.
Sì, beh, sai, le cose hanno sempre conseguenze e sono sempre fatte in maniera abbastanza particolare.
Ambigua, diciamolo, sì. Ambigua.
E di conseguenza le cose succedono. Beh, d'altronde, sai, un fatto che è importante, ad esempio, di come si fa passare una riforma, in realtà è perché succedono delle cose incredibili. Allora, Claudio si riferiva all'ultima finanziaria. Nell'ultima manovra finanziaria si è inserito che anche la Chiesa pagherà l'ICI, conto del 500 milioni, ricordo che non era tutta la Chiesa a pagare l'ICI, ma il discorso che si voleva favorire la Chiesa era di dire, se una struttura si svolge attività commerciale ed è proprietà del Vaticano o della Chiesa, non paga l'ICI. E siccome la Corte di Giustizia Europea trova questa norma un attimino vessatoria, un attimino ingiusta e che era contro la concorrenza, stava per fare una procedura di infrazione verso l'Italia, al che qualcuno è stato più abile, ha detto, vedete, noi siamo forti verso la Chiesa Cattolica e gli togliamo questo diritto.
Anzi, qualcuno ha detto, io me la sono mangiata rispetto a questa norma. Ecco, vabbè, dai, lasciamogli le debolezze. Sì.
E tenete conto appunto che logicamente c'era un procedimento di infrazione già in corso nella Commissione Europea proprio per questo motivo, per questa agevolazione, non perché si andava a favorire
praticamente cosa succede?
Un'attività commerciale, perché
avere un vantaggio? Se a Monteberico c'è un bar che appartiene alla Chiesa, non paga l'ICI, a differenza del bar di fronte che non è di proprietà della Chiesa, che è costretto a pagare l'ICI. È un falsamento della concorrenza.
Infatti, allora, tanto per dare un'idea, allora appunto la cifra è già considerata, perché 500 milioni sono una bella cifra, ma qua si parla di attività commerciali, non vedo perché delle attività commerciali devono avere uno svantaggio rispetto ad altre che sono all'interno di strutture religiose. Ma quali erano le strutture, ad esempio, esentate? Allora, il Corriere della Sera dà due esempi e parla dell'Hotel Milano a Santa Caterina Valfurva. I sacerdoti di Gesù Crocifisso gestiscono questa struttura da 120 posti letto. A Roma, il Domus Aurelia, a Roma, tra gli immobili di proprietà della Chiesa, c'è anche questo grande hotel, 42 stanze, tariffe da 42-86 euro per notte. Questi erano due edifici che, in base al tentativo dei politici italiani, erano esentati dall'ICI. Allora io non vedo perché il Domus Aurelia, che ha una tariffa da 47-87 euro e che è un albergo, doveva essere esente da ICI perché è di proprietà religiosa e un altro doveva pagarla. Infatti, e poi logicamente qualche cattolico ha detto, ma noi non chiedevamo privilegi, chiedevamo soltanto di fare attività religiosa, questa attività religiosa, eppure questo sta succedendo. E ricordate che poi qualche politico la racconta come capacità di dimostrare la indipendenza dalla Chiesa Cattolica.
No, ma ho visto cose ancora più ridicole di queste. Comunque lasciamogli le debolezze a queste persone, basta che l'unica cosa sarebbe che applicassero effettivamente la legge per il valore che ha. Purtroppo non è spesso così. Niente, io vi ricordo sempre che su internet abbiamo messo una barca di roba. E una cosa molto strana, il mese scorso ci sono state 600 persone 600 persone che si sono scaricate quasi 800 trasmissioni di Radio Gamma 5 nostre. 600 persone che si sono scaricate 800 trasmissioni di Radio Gamma 5, per cui questa trasmissione, fate conto, verrà ascoltata molto al di fuori di quello che sono gli ambiti che raggiunge la radio, e stiamo sempre di più aumentando quella che è l'affezione alla trasmissione, cioè praticamente quello che sta facendo Franco di lanciarla, rilanciarla continuamente in giro. E con le persone che si stanno affezionando vedo che le cose stanno aumentando molto bene, anche perché c'è sempre stato un aumento negli ultimi 5 mesi, c'è cioè stata una escalation continua di queste trasmissioni.
600 persone in un mese?
Sì.
Insomma dai, non
è la media di 20 al giorno, eh? Cioè 20 persone al giorno che si sono scaricate una media di da un'ora a un'ora e 45 di trasmissione. E attenzione, il problema è un altro. Perché questo dato è al minimo, cioè è solo ciò che appare sui nostri contatori. In realtà cosa succede? Succede che Franco sta facendo il lancio continuo delle trasmissioni, cioè ha tutta una serie di posti dove mette la trasmissione appena caricata. Se le persone cliccano immediatamente sopra la traccia della trasmissione, la sentono immediatamente, e questo dato non viene fuori nei dati che abbiamo. Per cui le 600 persone sono al minimo, cioè sono solo quelle che vanno direttamente in quelle pagine a scaricarsi la trasmissione, mentre invece quelli che vanno direttamente a scaricarsi la trasmissione, noi non abbiamo il numero degli ascoltatori, per cui abbiamo un livello di ascolto che è notevolissimo, Francesco, notevolissimo direi. In realtà ci siamo anche posti con Francesco già il problema di aumentare la qualità delle trasmissioni, però non sappiamo sinceramente come fare, cioè più di così non è che siamo in grado di fare, anche perché io ho fatto delle pagine web, le ho messe dentro, le sto caricando in continuazione, però sinceramente più di così per due persone non è assolutamente possibile fare, insomma. College, quanto mi costi? Studenti americani sommersi dai debiti. In pratica ci sono le banche degli Stati Uniti che stanno già indebitando i ragazzi che vanno in college, per cui ci sarà un'ulteriore decadenza di quello che è il livello istruttivo degli Stati Uniti con questo sistema.
Beh, già che era abbastanza basso, insomma.
Sì, ma figurati, se già ti vanno in college, Francesco, se ti vanno fuori dal college con 20.000 euro di debito, già da dover pagare sul lavoro, cioè cominci ad affrontare il lavoro già con i debiti, quando mai te la fai più la casa?
No, ma infatti.
Cioè, non esiste neanche se sei un laureato, a meno che non fai miliardi, cioè non fai business.
Sì, ecco, voglio, Claudio, voglio spendere una cosa di un'iniziativa. Beh, ricordo appunto che c'è l'8 per 1000 che è in fase appunto di dirittura d'arrivo, perciò noi invitiamo...
Firmate per lo Stato, non finanziate lo stupro dei bambini.
Rimaneva il problema del 5 per 1000. E visto che Radio Gamma 5 purtroppo quest'anno non è dentro il 5 per 1000, si spera di recuperare l'anno prossimo, visto che non c'è la Federazione Pagana, si spera di recuperare quanto prima, io mi sentirei di dare un consiglio agli ascoltatori che vogliono stanziare il 5 per 1000 se non hanno un'idea migliore. Esiste su internet un servizio che si chiama LiberLiber, specializzato nella raccolta di libri, di pubblicazione gratuita di testi, che fanno un lavoro enorme. Siccome loro possono rientrare nel 5 per 1000, se qualcuno non sa a chi destinare il suo 5 per 1000, invece di lasciarlo lì, di non stanziarlo, piuttosto di lasciarlo inutilizzato, almeno finanzi un'attività che fa un tentativo di cultura, perché LiberLiber è specializzato nel caricare libri, testi completi gratuitamente, cioè nel senso ha creato già una libreria gigantesca. Se voi, per darvi un'idea di cosa potete trovare, all'inizio abbiamo parlato di Paolo Sarpi. Le tre opere fondamentali di Paolo Sarpi sono totalmente disponibili su internet, su LiberLiber. Pensate che la storia del Concilio Tridentino del Paolo Sarpi, che è considerato un libro monotono per la precisione, perché lui fa l'analisi di tutto quanto il Concilio Tridentino della Controriforma, è un volume di 1600 pagine. Perché io l'ho scaricato in PDF da un'altra parte, 1600 pagine. Bene, questo testo più le altre due opere di Paolo Sarpi sono totalmente gratuitamente disponibili su questo servizio. Perciò, se qualcuno non sa a chi destinare il 5 per 1000, io lo inviterei a sostenere almeno questa iniziativa di cultura, perché se io ho il testo, se ho la fonte, se io posso leggere qualcosa gratuitamente, devo sempre essere grato a queste persone. Visto che lo fanno in maniera volontaria, si possono sostenere appunto Liber, che segue il progetto Mannunzio, appunto, dandogli il 5 per 1000. Adesso sul sito trovate tutte quante le informazioni. Voglio aggiungere un'altra cosa. Purtroppo non ho il libro dietro. Giovedì scorso abbiamo parlato a lungo con un'ascoltatrice di Orfeo, della testa di Orfeo. Della testa di Orfeo.
La testa di Orfeo.
Di Orfeo. Fatalità. Proprio in questi giorni ho saputo che la Moretti e Vitali, la casa editrice che fa la collana Amore Psiche, in cui sono usciti un sacco di bei libri, tipo La Grazia Pagana, La Rinascita di Afrodite, che sono di origine Temparis, ha pubblicato quest'anno, proprio da poco, un libro che si chiama La testa di Orfeo, legata al politeismo greco. Perciò qualcuno che ha bisogno di dare informazioni, io vedrò di recuperarlo, perché tutti i libri di questa collana della Moretti Vitali sono meravigliosi, sono belli, perché ci sono dei testi veramente forti, perché ha pubblicato i libri anche di Pedrazza su Amore Psiche, ha pubblicato i libri di Pedrazza su Dioniso, perciò sono autori con una visione pagana o con una visione politeista come Ginette Parise. Sono testi che meritano, ha pubblicato questo studio legato al politeismo greco della testa di Orfeo. Perciò chi tra gli ascoltatori ha interesse ad approfondire anche questo aspetto dell'orfismo ha un testo che spero che sia interessante.
Sai che è arrivata la notizia, ho fatto un po' di ricerca, era già arrivata la notizia che gli inni orfici della Ricciardelli è esaurito. Credo che non sia mai successo che un libro della Valla fosse esaurito. E invece gli inni orfici della Ricciardelli sono esauriti. Pensa un po' quanta pubblicità gli abbiamo fatto, Francesco.
Beh, d'altronde ci sono libri che...
Anche la Cora Arangoni aveva esaurito il libro.
Noi abbiamo parlato, Claudio appunto ha salutato qualche settimana fa Laura Arangoni.
Sì, come no, gli ho mai detto non so cosa, vabbè dai.
Siete parlati tranquillamente da buoni amici, da vecchi e buoni amici, insomma.
Francesco, mi stai prendendo bei fondelli.
No, la verità, sì, certo. Era presente io, scusa.
Sì, è vero, era presente.
Io non anticipo le cose, però probabilmente c'è chi sta lavorando per portare la Laura anche qui nel Padovano, perciò
possibilità
di che finalmente la Laura
ci scanniamo diretti
di persona. E dicevo, perciò sono dei libri che ad esempio non hanno avuto nessuna pubblicità da parte degli altri, solo noi li abbiamo fatto conoscere, basta pensare il Santo Reich.
Penso che il Santo Reich stia sfondando anche quello con le vendite.
L'origine cristiana appunto del nazismo della Boroli editore, ad esempio, è un testo che soltanto noi abbiamo pubblicizzato.
Guarda che il Santo Reich, io ho avuto circa 400-500 pagine aperte. Che parlano, citato il Santo Reich, per cui figurati quanta gente si andrà a prendersi il libro per controllare.
Esatto, sì, ma sai quante volte, ad esempio, io appena il libro è uscito, io l'ho rilanciato su un sacco di mailing list, proprio perché è un testo fondamentale, eppure questo libro, se guardate recensioni, giornali, televisione, nessuno ne ha parlato, eppure è uno studio molto corposo, consistente, che documenta proprio l'origine cristiana del nazismo, e però è stato completamente scomparso. E pensate che addirittura la roba più bella è che l'edizione italiana è uscita con la copertina modificata, perché l'edizione inglese c'era Hitler che usciva da una chiesa, in Italia hanno messo un disegno,
non è che
hanno riprodotto la fotografia, per avere un'idea. Perciò appunto ci sono libri, tornando all'inizio, La testa di Orfeo, Moretti Vitali può essere un testo interessante da leggere, anche perché la Moretti Vitali gli va riconosciuta una capacità di cura, di precisione e di bellezza di testi non da poco, insomma. Perciò io invito gli ascoltatori a recuperarlo, come farò io. Claudio, diamo via le telefonate. Visto
ecco, sempre il solito che vuole dare via le telefonate, 049-700-700 e 049-700-838.
Sì, se qualche ascoltatore appunto vuole
intervenire. Pronto? Ciao.
Ciao.
Questa eri già pronto tu?
Già pronto? E avevo le mani le tre.
Ciao.
Ciao.
Dimmi.
Sento qua, guardo tre articoli, appunto, a parte che mi hai preceduto prima con dei articoli, era indemoniata, l'ho presa per il collo.
Sì, esatto, è la bambina, no?
Sì, dopo che c'è l'articolo inerente...
Mi ho visto su televideo, no?
Sì, la roba è incazzato. Ora comunque, fuori... Dopo che è sempre, diciamo che è sempre nel stesso filone, stupro e strage, incriminato un soldato americano, doveva stuprare una quindicenne, e dopo l'ha dato colpo di grazia in fronte.
Ivano, ci sei?
E più e gas distrutto la sua famiglia.
Beh, Ivano, ci sarebbe da aggiungere con la storia di Vicenza, in cui quel soldato americano ha violentato una prostituta,
sì.
E il tribunale ha detto che è punibile di meno perché è scioccato dalla guerra dell'Iraq.
Sì, ma io cerco sempre di evitare, sì, no, di evitare quando c'è la guerra, capisci? Sì. Perché no, meccanismi abbastanza atroci già in se stessi, sì, per non andare in campi estremi, insomma.
Ecco, dopo che si è assolto Adam Smith del vilipendio della religione, che ha detto che il Cristo era un cadavere, è stato assolto.
Dove ce l'hai questa?
Un articoletto piccolissimo
su?
Deve essere su Repubblica
di oggi?
Gazzettino.
Su Gazzettino?
Gazzettino
di oggi, allora?
Sì, di oggi.
Eh sì, abbiamo fatto la segna stampa fino a ieri.
Mi si è assolto per vilipendio. Beh, è un articoletto che è stato assolto dal tribunale di Roma dall'accusa di vilipendio della religione cattolica.
Ma è di Verona, non di Roma?
No, Gazzettino Nazionale, no?
Ah.
A Roma, cioè Roma.
Ah, Roma, allora è stata Cassazione?
Sì, perché Roma è messo la città Roma e sotto il
tribunale. Cazzo, allora è importante questa.
Il processo era stato innescato dalla trasmissione TV Porta a Porta nel 2001, durante il quale Adam Smith ha parlato del crocifisso come raffigurazione di un cadavere in miniatura, tra virgolette.
Beh, la verità.
Niente, me lo tirerò giù quando tornerò dalle ferie, magari Francesco mi procederà, ma cercherò di avere la notizia un po' più attesa. Sì, no, se è una sentenza di Cassazione, ricorda che le sentenze di Cassazione sono sempre importanti, se è importante. Staremo a vedere, insomma, se è di Cassazione, dopo vedrò, insomma.
So che
ne aveva 3-4 dei processi similari, per cui...
L'accusa ben porta a porta e fa a Roma come tradizione.
Sì, è vero. Perché sapevo che c'era anche a Verona, un processo a Verona, un processo di qua, un processo di là, per cui non sapevo.
E dopo sempre Corsera di oggi, antiabortisti negli ospedali, tra virgolette, è un attacco alle donne, adesso che ha messo in antiabortisti, quasi una legge, appunto, sinistra mobilitata, due punti, misure contrarie ai diritti e privacy. E che è un bel articolo, mezza pagina, che parla appunto Corriere della Sera di oggi, a pagina 5, a Corriere del Veneto però.
Corriere del Veneto.
E dopo gli ebrei italiani, IGA, ora di religione, Avvenire critica gli ebrei italiani perché... Abolire l'ora di religione? Punto di domanda. Dagli ebrei italiani una stravagante proposta. Ha scritto ieri l'Avvenire, quotidiano della CEI, per il quale si mette così in discussione il principio di identità. Gli ebrei italiani voleva eliminare.
Beh, mi sembra che è ovvio, cioè, anche perché non ha nessun senso.
Sì, appunto,
anche perché la religione te la insegni tu, no?
Appunto, cioè, ma il riso in faccia, come dire che è una cosa assurda, insomma, proporre di eliminare la religione, cioè, è una cosa fuori da...
Non è un privilegio, da tu lo sai.
Va bene.
Ed è arrivato il libro, Francesco.
È arrivato.
Cos'è arrivato?
Sì.
Cos'è arrivato?
Politici ateisti.
Nella Venezia del 600, sì.
Percorsi della miscredenza a Venezia tra 6 e 700. Dopo che c'è un altro libro, Santi e Vampiri. In due parti, la seconda parte, la prima parte parla di vampiri, abbiamo fatto ben dell'eretica. Dell'eretica,
sì, della stampa alternativa.
E seconda parte parla delle reliquie dei santi, praticamente il braccio, la mano.
Ma non hai per caso il dizionario delle opere sante e miracolose del Pronsi?
No.
Perché sai che esisteva un testo fondamentale che era il dizionario delle immagini sante, miracolose, del De Plossy, che era proprio una catalogazione dell'Ottocento molto bella, tutti quanti i vari pezzi, i corpi dei santi che erano in giro per il mondo.
Io ho sentito ancora, ma da Ivano credo, però non. Comunque ecco tutto qua. Non ho altre novità.
Comunque, sembra abbastanza interessante sta roba.
Per esempio che Politici ateisti nella violenza del 600, 500, 600 è un libro interessante proprio perché ci sono addirittura delle critiche alla figura di Cristo. Io l'ho già sfogliato perché ce l'avevo un amico, ti dico, è un bel titolo, insomma, è un bello studio.
C'è un capitolo appunto che è un'accusa, diciamo che è appunto un'ironia, un'accusa su... appunto sulla questa figura, insomma, no?
Noi la differiamo la figura di Cristo dalla figura criminale, giustamente.
Sì, appunto, dicevo, no, che appunto che sono capito è proprio dedicata a sta figura oscura, insomma, ecco. E dopo l'Apollo d'oro che ti dicevi prima, Claudio, sei Apollo d'oro di Atene, che sugli dei?
Sì, è la biblioteca. È la biblioteca, è pubblicata dalla Valla.
Sì, è biblioteca di Valla. Ah, ho
capito. No, comunque esistono anche altre,
Sì, esistono altre versioni, però ti assicuro, vale, a parte un'imbecillità che ha fatto la Valla, quello dei. Mi ricordo gli arcani, la roba, esatto, a parte quella, ma di solito ha sempre delle ottime edizioni curate, insomma.
Perché non trovare dopo che era il capitolo del ragazzo di Sassi?
Non sono andato a trovare, non sono andato a cercarlo, sono diventato matto in questi 15 giorni per dare bianco alla casa. Soffore. Bisogna che lo trovassi.
Perché allora dirà, tre libri di Marcuse.
No, no, è proprio questo, eh.
Sì,
ma trovo, salta fuori sì, dopo. Anche perché ti dico, c'è una roba che mi ha colpito moltissimo allora, quando l'ho letto.
Ma che succedeva strane cose veramente nei primi secoli.
Sì, ma chissà che comunque c'è una cosa da dire, che tutta la psicologia si è partita da analisi di alcune patologie, no? Che erano caratteristiche della struttura educazionale dell'inizio secolo. Mano a mano che si è modificata la struttura educazionale, sono modificate anche le patologie e il modo di presentarsi. Questo, per esempio, il fatto che Freud fosse handicappato psicologicamente per il discorso della circoncisione, adesso è venuto fuori.
Non solo quello.
Sì, bene, è venuto fuori attraverso l'analisi dopo, cioè molte carenze che lui aveva erano dovute a questo, ma questo vale per tutte le persone, non semplicemente per Freud, cioè tutti noi abbiamo dei limiti o delle cose che ci ostacolano, no? Cioè, non è che...
Niente, un'altra cosa immediatamente De Carlo Flamini, non so se conosci.
Sì.
Chiese il CEO della UTET il controllo della fertilità dall'antico Egitto ai giorni nostri. È un bel volume grosso, 41 euro.
È un testo specialistico, l'autore è anche in gamma, insomma.
È scritto bene, cioè va proprio dall'antico Egitto fino ai giorni nostri, parla di tutto il problema,
D'altro non sei il problema con il discorso della legge sulla fecondazione assistita, è un problema più sentito in Italia, insomma.
Esatto, sì, sì. E parla appunto non solo della fertilità, ma delle etnie, della...
Sì, sì, tutto ciò che comporta.
Dei popoli, insomma, ecco. Va bene,
proprio da Ivano.
Ciao.
Ivano ha sempre quella quantità di libri enorme da vedere. Comunque interessante la notizia di Abdel Smith, perché erano notizie che si attendevano queste, perché Abdel Smith sapevo che voleva andare in Cassazione, cioè per portare il processo in Cassazione, e il merito della Cassazione è sempre quello non solo di sentenziare, ma di dare anche l'interpretazione, e questo è importante. Staremo a vedere cosa
è. D'altronde siamo partiti appunto all'inizio della trasmissione parlando di questo magistrato della Cassazione che dice chiaramente che è fondamentale uno stato laico, e che vuol dire che ci sono dei giudici attenti, precisi.
Pronto? Dimmi.
Ciao Carlo. Io vi parlavo dell'Africa di Stregoni prima.
Abbiamo accennato che in uno Stato hanno eliminato una legge colonialista.
Beh, ma ieri ne rende.
Può abbassare la radio, piacere?
Sì.
Grazie.
Inerente a che cosa?
Al fatto che noi facciamo stregoneria.
A voi?
Sì.
E quelle persone con emeriti titoli che vanno a trattare la materia anche in casa nostra qua, qualora dopo si dicono estremamente disarmati nella conoscenza di questa cosa che loro stanno...
Ma di cosa stai parlando, scusa?
Parlo dei medici quando trattano mali di carattere mentale.
Ogni medico ha i suoi limiti e le sue specializzazioni.
Ma è perché allora questo medico pretende, nello stesso tempo che si dichiara disarmato, pretende di essere l'esclusivo trattatore di questa roba?
Perché questo dice la legge. Cioè la legge dice che tutte le diagnosi possono essere fatte solo dai medici.
È viva questa legge?
Non è viva, questa allora, è.
Sì, tipo.
Non è viva.
Allora,
nessuno. Allora
siamo a livello stregonesco. Alla stessa tregua?
No, non siamo alla stessa tregua.
Non ho parificato, ho detto alla stessa tregua, vuol dire che non è che gli stregoni sono uguali ai medici o i medici sono uguali agli stregoni, ma nel trattare la materia quando la si ignora, sia lo stregone sia...
Lo stregone quando tratta qualcosa sa esattamente di cosa sta parlando, prima di tutto.
Se lo sa, ma ha suo merito.
Il medico poi tratta una materia in base ai dati scientifici che ha a disposizione, con tutte le sue lacune e con tutte le sue magagne. In fondo è un razionale,
nel momento in cui razionalmente lui dice sono...
Il medico 2000 anni fa trattava le cose per quello che sapeva. Paracelso si è arrabbiato con i medici del suo tempo perché diceva che non capivano niente, e Paracelso ha dato il via alla medicina moderna. La medicina moderna ha scoperto una serie di cose, altre cose sono da scoprire. E purtroppo questo è il percorso.
Parlo di queste seconde, non delle prime, perché le prime sono state scoperte, conosciute e riconosciute. Parlo della parte sconosciuta, ecco, questo voglio dire.
Abbiamo dentro di noi...
In cui la classe medica o il medico o tutti insieme medici ti dicono qua siamo incapaci.
Ti dicono sì, davanti... Ma guarda che quando c'era la psicanalisi si è sempre rifiutata di curare i preti. Perché le tare mentali di un prete erano tale da inficiare qualsiasi intervento.
Un prete non dia un uomo.
Tu l'hai detto, capito?
Qualsiasi persona che se pretende essere prete, sia me o qualche altro, con la veste nera o con la toga
bianca. Il prete comunque è un uomo che ha i suoi problemi, in ogni caso. Purtroppo i problemi ha anche il potere per scaricarli sugli altri.
Pretendiamo di trattare, di conoscere la roba che non conosciamo, di parlare delle robe che non conosciamo, siamo dei preti, no?
Non so, vedi te, mi stai dicendo delle cose, capisci, che sono al di fuori dei miei schemi mentali, per cui ho delle difficoltà anche a seguirti, anche se capisco da alcuni punti di vista, cioè capisco quanta rabbia faccia il medico.
Che capisci intanto, vai.
Sì, no, capisco quanta rabbia fa un medico che non ti risolve il problema ma te ne crea degli altri, capisci?
No, a parte quello che è l'incapacità, che là tutti ci inchiniamo all'impossibilità, e guai. Il fatto è che pretendono di trattare la materia che non conoscono.
Sì, pretendono di dare le soluzioni mentre sono estemporanee.
Il punto clou della mia osservazione, della mia, se si vuole dire, puntigliosità, è quando una persona si dichiara incapace totalmente di trattare la materia, dopo la pretende di trattare. Avere l'esclusiva del fatto.
Cosa vuoi? Qua entriamo in un campo. Guarda, molti medici sotto processo,
Sta mettendo, ecco.
Ho capito quello che devo dire a me.
Da prima, incapace.
Ci vuole una forte dose di autocritica,
No, ci basta poco. Basta dai schemi.
Ciao.
È difficile seguire. Ultimissima, pronto?
Veloce, grazie.
Pronto.
Velocissimo, ma devo chiudere.
Signora Sandro, come dico io, signore, io che il pubblico gradito è priorità sul privato, perché l'ambiente naturalistico è ignorante, perché è massalito.
Va bene, Sandro. Ciao,
Saluto appunto gli ascoltatori, voglio ricordargli gli appuntamenti che ci sono. Allora, giovedì 13 luglio alle ore 21 a Monte Grotto Terme, pub Imbolc, via Aureliana, il muto dei pagani dei Vicani di Veneto, incontro informale in un luogo pubblico. Sabato 22 luglio alle ore 20, biblioteca comunale di Sandrigo, sarà la presentazione con diapositive Lituania Pagana tenuta dal nostro amico Silvano Lorenzoni. Poi ci sono altre iniziative più avanti che comunque daremo notizia. Ricordo comunque tra le altre iniziative, domenica 3 settembre Cittadella, la festa dei Veneti. Ricordo domenica 5 novembre a Montegrotto il secondo congresso nazionale di studi laici sul cristianesimo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19. Ciao. Mando immediatamente la pubblicità. Ciao.